Allora, buongiorno a tutti. Si sente? Sì. La ragione per cui sono qui oggi è, da un lato, come dire, un errore di valutazione, un eccesso di ottimismo di chi mi ha invitato, che ha immaginato che avesse senso chiedervi di dedicare magari un quarto d'ora del vostro tempo ad ascoltare le riflessioni di uno che è totalmente fuori dal vostro mondo, è totalmente fuori dall'approccio che voi state implementando oggi con la vostra presenza qui, svolge però un ruolo dentro a un'associazione che rappresenta il mondo industriale di questo territorio e quindi vi può dare fondamentalmente una testimonianza sotto due profili. Qual è il ruolo che oggi può avere la vostra voglia e la vostra capacità di fare impresa in un contesto che è quello più generale della trasformazione dell'economia per effetto della tecnologia, quindi le nuove imprese che possono nascere dalle vostre idee, dalla vostra attività, la possibilità di vedere queste attività di impresa trasformarsi in occasioni di arricchimento della capacità di trasformare l'economia adattandola alle nuove condizioni di vita che proprio la tecnologia offre. E terza considerazione, da cui però io ripartirò, e questa non mi nasce semplicemente dalla mia attività attuale, una riflessione che a mio giudizio è opportuno fare per dare un senso alla nuova modalità di fare economia frutto delle possibilità, ma anche dei rischi, che produce la disponibilità di una tecnologia che sta cambiando letteralmente il rapporto dell'uomo con la natura, il rapporto degli esseri umani fra di loro. Partiamo da una riflessione di carattere generale. Io ovviamente non ho il tempo per, come dire, articolare, cercando di dimostrarli in modo meno apodittico, le affermazioni che farò, quindi faccio dei flash, faccio delle affermazioni e poi ovviamente voi siete liberi di considerarle utili e stimolanti oppure semplicemente errate, inutili o autoreferenziali. Allora, la prima considerazione da cui parto io è che voi siete dentro a una trasformazione della società che si lega all'effetto di una accelerazione del cambiamento tecnologico, per cui oggi, almeno nel mio giudizio, anche se non ce ne siamo ancora resi perfettamente conto, non siamo in una fase nuova della civiltà umana, ma iniziamo un'altra civiltà dell'uomo. Tutto quello che sta prima di quanto è successo negli ultimi 30 anni è la condizione di quello che si è prodotto in questi 30 anni con la messa a disposizione di tecnologie totalmente innovative, totalmente rivoluzionarie, ma queste tecnologie hanno cambiato il rapporto dell'uomo con la natura, hanno cambiato i rapporti delle persone fra di loro e quindi danno inizio a una fase, non è nuova o diversa, ma completamente rivoluzionaria rispetto a quello che abbiamo conosciuto, con due problemi. Il primo è che non abbiamo gli strumenti intellettuali, i concetti per leggere adeguatamente e in profondità le trasformazioni che l'innovazione tecnologica produce sulla vita delle persone, sulle relazioni, sui processi economici, perché utilizziamo gli schemi che abbiamo imparato durante tutta la storia precedente. E quindi leggiamo il futuro, che è sempre stata un'attività piuttosto difficile per l'essere umano, basandoci sul meccanismo che abbiamo imparato in questi 16.000 anni di storia conosciuta. La storia che cos'è? È nient'altro che il salto culturale che l'uomo ha fatto nel momento in cui ha cominciato a ricordare le esperienze delle generazioni precedenti come parametro per cercare di capire la vita che faceva, la quotidianità, e come base per cercare di prevedere cosa sarebbe successo nel futuro. In passato, facendo così, è successo questo, forse oggi, facendo questo, succederà la stessa cosa o una cosa parzialmente diversa. Se mi comporto in questo modo, in un domani, per effetto di quello che ho visto che capitava in precedenza, posso aspettare che la realtà si modifichi in una certa maniera. Questo è, come dire, la base del modo di ragionare che abbiamo imparato in queste migliaia di anni e con cui ci muoviamo nel capire la realtà che abbiamo intorno e nel cercare di prevederla per il futuro. C'è un piccolo particolare, che le esperienze delle generazioni che ci hanno preceduto non avevano al proprio interno la novità totalmente rivoluzionaria rappresentata da una tecnologia, da una robotica, da una innovazione che non cambia magari in maniera profonda e significativa pezzi rilevanti della nostra esperienza, pezzi rilevanti della nostra organizzazione economica, pezzi rilevanti del nostro modo di essere come persone, ma la sta modificando a pezzettini, come dire, a innovazioni incrementali con una diffusione sempre più generale in maniera totale. Non è la prima volta che gli esseri umani conoscono un salto tecnologico. Pensate a che condizioni hanno affrontato gli esseri umani quando qualcuno ha cominciato a riprodurre il fuoco. Prima il fuoco era considerato un fenomeno divino, una casualità, poi a un certo punto qualcuno ha imparato a riprodurlo. Ecco, costui, rispetto agli altri che continuavano a pensare che fosse dovuto alla volontà degli dèi, ha cambiato il proprio posizionamento rispetto a tutti gli altri. Ha cominciato a cuocere i cibi, ha cominciato a illuminare la notte, ha cominciato a scaldarsi quando aveva freddo, ha cominciato a poter usare il fuoco contro i propri nemici, e gli altri, che invece consideravano il fuoco un fenomeno divino, si sono trovati progressivamente ai margini, si sono trovati progressivamente tagliati fuori dal cambiamento che invece vedeva coinvolto colui che, avendo imparato a riprodurre il fuoco, trasmetteva ad altri che come lui erano disponibili a questo salto culturale una novità banale, ma che cambiava la sua vita, cambiava il suo posizionamento rispetto agli altri. Ma era un pezzettino di quello che succede nella vita di ogni essere umano. Quindi quella novità, al pari dell'invenzione dell'uso della polvere da sparo per fini bellici piuttosto che l'invenzione della stampa. L'invenzione della stampa ha cambiato il mondo e l'ha cambiato per una ragione molto semplice. Prima la cultura si trasmetteva attraverso lo scambio orale. Io imparavo le cose che sentivo, perché il libro era uno strumento talmente difficile da riprodurre che era nella disponibilità di élite estremamente ristrette. E quindi io, se nascevo in un contesto di persone che avevano una certa idea, imparavo quelle idee, ma non avevo contatto con le idee degli altri. Le comunità rimanevano distinte, non soltanto per scelta, ma semplicemente perché non si conoscevano. Poi improvvisamente cominciano a girare questi libri, che prima erano riservati a un'elite, che peraltro, essendo immersa in un mondo che non aveva bisogno della cultura, con ogni probabilità manco sapeva leggere, chi aveva potere, magari aveva la biblioteca, ma non sapeva leggere. Carlo Magno non sapeva leggere, e però aveva realizzato un impero. E non serviva per realizzare un impero saper leggere, perché non era una modalità con cui le comunità, come dire, trasferivano le idee, organizzavano i comportamenti, producevano organizzazione sociale. Allora, vi ho fatto questi esempi banali, che credo siate tutti in grado di valutare, condividere o rigettare come analisi e come valutazione, perché voi avete tutti, per come vi vedo, un'età che vi toglie una capacità di valutazione reale del contesto in cui operate, semplicemente perché non avete conosciuto il mondo prima di 30 anni fa. La gran parte di voi non ha 30 anni. Ma comunque, quando sono nato io, siamo stati fra i primi a comprare la televisione. A voi lo raccontano, io ho visto i vicini di casa venire in casa nostra con le sedie e quando cominciava la trasmissione verso le 8, perché prima c'era la TV dei bambini, io sono cresciuto con la TV dei ragazzi, Furia, Cavallo del West, Rin Tin Tin, eccetera, eccetera. E tutti i ragazzini alle 5 cercavano di... È un mondo che vi è stato descritto, ma che voi non avete conosciuto. Negli ultimi 30 anni la tecnologia ha cambiato due elementi costitutivi dell'identità soggettiva, che sono lo spazio e il tempo. Lo spazio non è più un limite, come è sempre stato, perché si spostano persone e prodotti e beni da una parte all'altra del mondo con una rapidità e con una facilità che è sconosciuta alle generazioni che ci hanno preceduto, ma anche alla mia, nella fase in cui avevo cominciato a sgambettare, il tempo si è accorciato, perché facciamo talmente tante cose nella stessa dimensione di calcolo del tempo che ci siamo dati qualche settimana fa, alcune migliaia di anni fa, per cui in realtà oggi il tempo non ha la dimensione, il respiro, la capacità di essere lo spazio in cui tu ti puoi prendere la possibilità di analizzare e di riflettere, perché le cose si susseguono le une alle altre, per cui il nostro tempo è diventato una risorsa scarsa. Le ore di oggi hanno una dimensione diversa dalle ore di 30 anni fa, perché 30 anni fa il succedersi del tempo era strutturato su un'organizzazione sociale, su una possibilità e capacità di fare le cose che era diversa. Qual è l'effetto oggi dell'implementazione delle tecnologie? Che sempre di più si è prodotta una situazione per cui, mentre per tutta la propria storia l'essere umano era fondamentale per produrre la ricchezza, cioè per produrre i beni e per fornire i servizi che danno risposta ai bisogni dell'essere umano, oggi le macchine, i robot, sempre di più producono i beni e le piattaforme informatiche sempre di più producono servizi e orientano, sostengono, indirizzano la produzione di contenuti. Nessuno lo dice, ma ci sono oggi giornali che stampano quello che viene prodotto da una piattaforma informatica, perché nel tempo hanno cominciato a mettere dentro degli articoli di gente che aveva scritto in precedenza. Queste piattaforme hanno imparato a ragionare secondo la mentalità di grandi giornalisti, eccetera, eccetera. Poi piano piano, oggi sostanzialmente, partendo da una sperimentazione che venne fatta originariamente per dare conto di partite di baseball, di basket, siccome il basket era una disciplina marginale, e quindi i giornali non dedicavano giornalisti a seguire queste, eccetera, hanno utilizzato questa piattaforma. Oggi ci sono piattaforme che scrivono articoli di politica, va bene, che vengono poi in qualche modo per adesso ancora corretti da un giornalista in carne e ossa, ma che hanno una struttura autonoma. Cosa voglio dire? Voglio dire che originariamente i bisogni dell'uomo venivano soddisfatti da attività di altri esseri umani e quindi l'essere umano era fondamentale per soddisfare i bisogni degli altri esseri umani, e sulla base del ruolo che uno aveva nel produrre la ricchezza, con tutte le ingiustizie, le sperequazioni, le contraddizioni, le irrazionalità che sono tipiche delle relazioni fra gli esseri umani, il potere, l'egoismo, la superficialità, l'incapacità di comprendere la realtà e di interpretarla, ma con tutte le variazioni prodotte sul tema, sulla base del ruolo che tu avevi nel produrre la ricchezza, partecipavi alla distribuzione della ricchezza. E quindi la ricchezza si distribuiva nella società, comunque anche attraverso il fatto che gli esseri umani erano fondamentali per produrre la ricchezza. serviva il servo della gleba, a cui veniva rilasciata una quota di ricchezza assolutamente marginale, faceva una miseria pressoché nera. Però, siccome il servo della gleba serviva, al servo della gleba si lasciava quello che gli consentiva di sopravvivere, quello che gli consentiva di mettere su famiglia, di tirare su dei figli, in condizioni di disagio rispetto al benessere in cui viveva il principe, il conte o il marchese, o il prelato di turno a capo della diocesi, ma l'operaio serve, all'operaio si dà lo stipendio, l'impiegato serve, all'impiegato si dà lo stipendio, l'imprenditore serve per mettere insieme, eccetera, ha una sua, come dire, un suo ruolo e quindi una sua partecipazione alla distribuzione della ricchezza, serve il politico, serve il militare, e quindi a ciascuno di questi viene data una quota di ricchezza. Ognuno poi valuta se è quella giusta, quella sbagliata, eccetera, ma questo era il meccanismo ed è tuttora il meccanismo che pratichiamo, con una novità però, che oggi gli esseri umani servono sempre meno e c'è sempre meno lavoro per gli esseri umani. Una delle ragioni per cui la disoccupazione non trova risposta è che in questa parte del mondo, poi c'è un'altra parte del mondo per cui il ragionamento che sto facendo non vale ancora nella misura in cui lo sto sviluppando, ma anche lì bisogna fare una riflessione e un'analisi perché ci sono già i primi segni. Ma comunque in questa parte del mondo, quella evoluta in cui la tecnologia è molto diffusa, non ci sono più i posti di lavoro. E quindi le persone non trovano più il lavoro, o meglio, quantomeno il lavoro che abbiamo conosciuto fino ad oggi, prima della tecnologia. L'effetto di questo processo è che voi vedete che la ricchezza si sta concentrando verso l'alto. Chi ha il controllo dei processi di investimento sulla tecnologia, chi riesce a fare, e io lo auguro a tutti voi, sarebbe peraltro un bellissimo successo per chi ha organizzato questa cosa, se fra 3 o 4 anni potessimo dire che tutti quelli che erano qua stamattina hanno inventato un'applicazione tecnologica e hanno messo su una startup che gli ha consentito di fare, senza allargarci molto, la metà dell'utile che ha fatto Google. Quindi io vi auguro che vi succeda questa cosa. Ma che cosa succede oggi? Che chi è in grado di investire sull'innovazione, concentra su di sé una ricchezza enorme. C'è una società che è capitalizzata per 13 miliardi in borsa e ha 13 dipendenti, perché funziona attraverso una piattaforma a cui quasi tutti hanno accesso, e perché in realtà tutti quelli che hanno accesso a quella piattaforma in realtà lavorano per la piattaforma. Ed è un lavoro non remunerato, ci si sente onorati, o comunque si deve stare dentro al social, e per stare dentro al social sei tu che lavori per chi l'ha implementata. Loro hanno una quotazione da 13 miliardi in borsa e tu sei soddisfatto perché il tuo faccione viene riprodotto in una foto. Immagino che non abbiate capito a chi mi riferisco. Allora, qual è l'effetto di questo processo per cui la tecnologia sta progressivamente cambiando il rapporto dell'essere umano con la natura e degli esseri umani fra di loro? Si parla della difficoltà della politica di dare un orientamento alle società, ma forse non ci rendiamo conto del fatto che oggi, proprio per questo processo di estraniazione della produzione di ciò che serve a soddisfare i bisogni degli esseri umani dal ruolo degli esseri umani, si stanno producendo delle diseguaglianze che non sono solo economiche, sono proprio di condizione. Io non trovo qualcosa da fare. In questo contesto, qualcuno mi dice che non ho la qualità della sintesi, ma in realtà è perché si sono tutti abituati a un pensiero debole, del tutto strutturato, senza contenuti e argomentazioni, per cui non danno alle riflessioni lo spazio necessario per prendere la misura al pensiero di chi parla, e che magari, come nel mio caso, è un coglione, però per poterlo dire bisogna avere gli argomenti. Chiudo con questa considerazione. In questo contesto qua, su cui nessuno riflette e per cui se noi non diamo spazio a una riflessione adeguata sul nuovo umanesimo e quindi sul ruolo che gli esseri umani possono avere in questo nuovo contesto, perché se gli esseri umani non hanno la percezione del senso, prima o dopo si estraniano dai processi, inizialmente si irritano, poi diventano nervosi e alla fine reagiscono, non avendo gli strumenti per essere protagonisti, anche con comportamenti violenti. Ed è ben vero che l'esercito americano si sta dotando di robot che sostituiranno nelle battaglie i soldati. Però non è immaginabile, comunque non credo che sia un'opzione che noi possiamo condividere, quella per cui le contraddizioni vengono risolte attraverso lo scontro bellico, la brutalità della forza e quindi l'eliminazione della specie. Perché oggi abbiamo per la prima volta nella storia la possibilità di autodistruggersi. Fino al 1946 questa possibilità non c'era. Oggi c'è, i sistemi d'arma sono fatti in maniera tale che se ne parte uno, gli altri in contemporanea partono perché non si possono aspettare di vedere l'effetto della bomba sul loro territorio e questo pianeta salta per aria. Non ci pensiamo, e va bene così come non pensiamo alla morte, perché ci spaventa, ma è una realtà, esattamente come una realtà che io devo morire. Mi dà fastidio, ma è un fatto. Allora, in questo contesto, il lavoro che state facendo voi oggi è un lavoro intelligente, perché vi mette dentro al circuito di coloro che in questo momento sono protagonisti di questo cambiamento che vi ho descritto. Questo cambiamento, contrariamente a quello che viene propalato, non è né positivo né negativo in sé, non è vero che la tecnologia sia un valore in sé, è un valore strumentale. Lo scienziato che studia il modo di combattere il tumore ha spesso le stesse competenze dello scienziato che studia una nuova arma chimica di distruzione di massa. Scienziato è l'uno, scienziato è l'altro. È scienza l'una e l'altra. Una cosa è consentita e secondo me è auspicabile, l'altra andrebbe forse contrastata. Meglio che si dedichino tutti e due a cercare la cura del tumore. Voi, con l'attività che state cercando di imparare a mettere in piedi oggi, vi siete messi in ritardo nel nostro paese rispetto a quello che capita da un'altra parte, dentro a un processo, dentro a un fiume di cambiamento, dove però noi come paese, oltre alla nostra creatività, alla nostra flessibilità, alla capacità di portare innovazione, qualità estetica, storia, cultura, identità, perché la storia, come la natura, come dicono gli inglesi, non fecit saltus. Noi dobbiamo, credo io, nella nostra nicchia, essendo pochi, non avendo materie prime, non avendo le risorse finanziarie di altri paesi, introdurre un elemento che forse da noi può partire meglio e prima che non da altre parti, e che è quello che abbiamo offerto al mondo quando abbiamo dato vita alla Rinascenza. Il Rinascimento nasceva dalla capacità di rimettere la persona al centro del processo di trasformazione del mondo sulla base di un altro brocardo inglese che suonava «Homo faber fortune sue», «L'uomo è l'artefice del proprio destino». Bisogna capire qual è il destino che vogliamo e rendere la tecnologia utile a che questo destino si realizzi. Non sta dentro alla, come dire, valutazione ingegneristica o all'implementazione informatica degli strumenti. Sta dentro a una riflessione di bisogni profondi, possibilità concrete di organizzare la società in un certo modo, coinvolgimento di tutte le parti della società, a prescindere dal fatto che siano o non siano portatrici di competenze tecniche, e su questo si giocherà il vostro futuro, la nascita di un'economia che sia innovativa e solida nei processi di implementazione della ricchezza e, secondo me, anche iniziative come queste, magari sulla base delle idee che circolano, sulla base delle riflessioni che vengono proposte. La mia, come vedete, è un po' fuori dall'ambito di lettura che sicuramente voi avete adottato nei vostri tavoli, semplicemente perché io non sono in grado di mettermi a livello con voi nella valutazione dei processi, ma dall'esterno ho una mia lettura delle cose. Bene, da una vicenda come questa, secondo me, voi potete trovare il punto di partenza per vedere se riuscite a fare una cosa banale, trovare soluzioni nuove che siano semplici, che siano utili alle persone e che trovino negli altri l'interesse per poter essere utilizzate. Se voi fate le cose che si sono sempre fatte in maniera diversa, facilmente accessibile e facilmente utilizzabile, per cui attirate l'interesse delle altre persone sulle cose che avete immaginato di porre al centro di una vostra attività, la vostra attività avrà successo. È facile dirlo, è molto difficile farlo, però nella vita la cosa fondamentale non è imparare a dare le risposte. La cosa fondamentale è imparare a farsi le domande. Se non vi farete le domande nel modo giusto, per voi, come per me, come per tutti quelli che ci hanno preceduto, al netto dello sforzo che farete, i risultati che porterete a casa non saranno né paragonabili allo sforzo che avrete fatto, né utili per realizzare quello che, se vi fate le domande nel modo giusto, potrete invece concretamente ottenere. Quindi io credo che nel lavoro che fate, ascoltando gli altri e forse anche ascoltando voi stessi, lo sforzo che dovreste compiere è quello di dire: ma mi sto interrogando nel modo giusto? Sto vedendo la cosa nel modo corretto? La soluzione che mi sto sforzando di costruire è realmente innovativa nella misura in cui vede questa cosa che è sempre stata fatta o che potrebbe essere fatta con una tecnologia di cui ho disponibilità, ma in maniera essenziale, non aggiungendo componenti, ma togliendone, semplificando i processi, perché alla fine è quello che fa funzionare gli strumenti che conosciamo, cioè il funzionamento del computer è fatto di meccanismi banali, e però quei meccanismi banali hanno una potenza incredibile. Ecco, il coinvolgimento del mercato, che è la base perché le vostre attività abbiano successo, nasce dal fatto che voi entriate in empatia, in rapporto con il mondo, con i vostri potenziali clienti, dandogli le cose che gli servono in un modo fruibile, facile e che possa durare nel tempo. Poi tutto il resto sulla valutazione di come gestire l'impatto della tecnologia sulla società è un problema che, come dire, dovrà pur essere portato all'attenzione di tutti, perché è la condizione perché il nostro futuro sia un futuro possibile. Grazie.